Abbiamo lasciato acceso il catino absidale perché è quell'immagine che conduce il discorso, breve discorso di stasera. Abbiamo capito, la vera chiesa non è tanto il muro o le mura, ma l'assemblea che viene ospitata qui dentro perché è convocata da Gesù Cristo. Questo attendersi da Lui la carezza, la benedizione, la parola, il pane, questo stare sotto il suo sguardo vigile e deciso, è contemplabile appunto anche qui nella nostra Chiesa. Era facile nei primi tempi, poi invece si è persa questa abitudine, qui l'hanno recuperata di mettere il Cristo così. Al centro sta Lui, il Cristo, contemplato come pastore, maestro, datore di vita. È colui che ha già attraversato la morte, che ha già donato tutto fino in fondo, ora risorto fa della sua croce, che è appena lì davanti quella in scultura, l'albero della vita, e a questa croce arriva tutta l'umanità. A questo albero, che appunto è meta di tutta l'umanità, che è consapevole o inconsapevole, va in quella direzione, per accogliere, per preparare un popolo testimone, lui che è nato all'interno di questo popolo testimone che è Israele, lui prepara 12 apostoli per far da guida a questo nuovo popolo della nuova alleanza, cioè ancora quella ma completata, e vuol dare in mano a loro il bastone che noi chiameremmo il pastorale, il bastone del pastore. E quante raccomandazioni! Aveva paura che si vestissero troppo elegantemente, carichi di borse, che non capissero che servire è davvero il loro compito, non un regnare al modo mondano. Aveva l'ansia che, venendo i giorni della croce, patissero troppo scandalo. Da risorto è andato a raccattarli tutti sulla via della delusione e della paura, e poi solo con le lingue di fuoco dello Spirito è riuscito a scaldare il loro cuore, che finalmente cominciò a palpitare, a battere al ritmo dell'amore. L'amore che attraversa la morte è più forte della morte, e tutti si dichiararono pronti a morire. Ma intanto lui che ha chiesto a loro di formare delle comunità attorno proprio a lui risorto, e con una fedeltà alla testimonianza fino al martirio. Il loro bastone fu la croce che splendeva di risurrezione, e dove si sedeva l'apostolo nelle riunioni, quel posto gli fu chiamato cattedra. I fedeli venivano dall'apostolo per far memoria di Gesù mediante la cena, e ci fu un intreccio profondo e fecondo tra la parola che loro ricordavano e le reazioni che avevano i fedeli, e da lì sono nati i Vangeli. E nacquero anche decisioni importanti, per esempio come comportarsi coi pagani che volevano convertirsi, cosa pensare del matrimonio, dei cibi che erano proibiti o non proibiti, e nacquero tante comunità cristiane. In ognuno di esse fu nominato dall'apostolo, che doveva andare a fondarne altre, un sorvegliante, episcopos, che noi in italiano diciamo vescovo. Episcopo era anche il sorvegliante della vigna. Sorvegliante in greco si dice episcopo, e qui è stato usato per dire il sorvegliante della comunità, il vescovo. Quindi il vescovo è lui che riceve in eredità il bastone dall'apostolo. Deve fare il pastore, e là, il posto in cui siede appunto si chiama cattedra. C'era una venerazione tale per le cattedre che si ritenevano che avesse usato Pietro o Paolo, eccetera, che qualcuna è stata tutta indorata, è come quella in San Pietro, in fondo, sotto la gloria del Bernini, ci sono gli angeli che portano, alzano verso il cielo la cattedra di Pietro, che invece è una cosa medievale, ma si riteneva che fosse addirittura quella originaria. Ben presto venne il successore dell'Apostolo e poi il successore dell'Apostolo, e questa catena si è mai interrotta da Gesù ai nostri vescovi. Però moltiplicandosi le comunità, soprattutto quelle fuori città, le comunità rurali, queste vennero affidate dal vescovo a un preposto, a uno posto a presiedere, preposto, prevosto, quindi quello di Radona si chiama prevosto, parroco invece un gradino in meno, ma se no prevosto, ma vuol dire parroco che sovrintende anche altri parroci. Non ha il pastorale, non ha la cattedra, e dove si siede lui si chiama la sede, che è quella dove mi sono seduto o mi siederò tra poco io. Questa sede, una volta all'inizio della chiesa, era messa là in fondo, un'altra volta invece c'era un recinto di balaustrine qui in mezzo, con dentro il posto dei cantori, l'ambone per la parola di Dio, magari due amboni, e poi la cattedra era dentro lì. Altre volte invece era messa giù là in fondo, e allora al momento dell'offertorio tutti si avvicinavano all'altare, non c'erano sedie, non c'erano i banchi, perché i banchi sono stati inventati nel 1600. Con il Concilio di Trento abbiamo una cosa del genere. Siccome per alcuni secoli le chiese erano soprattutto officiate dai monaci, questi avevano creato un recinto proprio che partiva da in fondo fino quasi a metà chiesa, e con abbastanza, diciamo, protetto non solo fino alle balaustre ma anche più in alto, dove i monaci facevano tutto dentro, si sentiva che cantavano, sentiva che consacravano. Nelle feste solenni un monaco andava, usciva, faceva un po' di predica e usciva poi a dar la comunione ai fedeli. Ecco, il Concilio di Trento vuol mettere ordine a questo, però da questo schema: ci sono delle balaustre, di là c'è il clero e di qui c'è il popolo cristiano. La lingua non è quella italiana e quindi non si capisce, allora la gente recita il rosario, un campanello dice stop perché adesso c'è la consacrazione, e quando il prete alza l'ostia tutti a guardarla, perché anche quelli che non faranno la comunione perché si era abbastanza severi nelle confessioni, dire ostia era una bestemmia grossa, allora niente comunione, ma guardando l'ostia fai la comunione spirituale, e quindi guardare l'ostia consacrata era un grande. Ma comunque questa distinzione tra clero e popolo è molto marcata, e le balaustre sono quasi una separazione. Il concilio viene a dire: ma bisogna rimettere un po' di ordine, riconducendoci alle origini. Dov'è la sede del celebrante? Non esisteva più. Il prete era sempre o in piedi all'altare per celebrare, oppure quando c'era il canto del credo con il coro che durava moltissimo, andava a sedersi ai lati nel banco cosiddetto dei parati, cioè i posti di appoggio dei chierichetti, ma non c'era una sedia, non c'era. Allora si è dovuto inventarla, e tutti noi abbiamo visto nascere le sedi, le sedie, come si è dovuto recuperare Lambone. E il Concilio ha detto: questo popolo non deve essere come davanti alla televisione, cioè accende e tutto avviene di là, tu senti, vedi, preghi, ma in modo passivo non c'è. Invece i fedeli adesso stanno rischiando qualche movimento in più. Per esempio, qualcuno lascia la sua sedia e viene qui sopra a dar fiato alla parola di Dio. Le letture, bellissimo che siano i laici, vengono su a proporre le preghiere dei fedeli. Poi c'è una bellissima processione, qui la vedo straordinaria, quella della domenica, quando 7-8 bambini o adulti fanno il giro per portare tutto all'altare. E uno delle pochi altari che ho visto senza ampolline, che vengono portate al momento. Il darsi la pace, per esempio, vi ricordate le prime volte quanta difficoltà? Il formare la processione per ricevere la comunione, è bella la processione. Prima invece ci si inginocchiava alle balaustre, e era il prete che si muoveva, non i fedeli. E poi, non so, vedo che in Africa, quando vengono a portare le offerte, ballano, perché per loro è un modo di rendere solenne, un avvicinarsi a un qualcosa di importante. Sono i primi timidi movimenti, se ne inventeranno altri. Qui, già 20 anni fa, mi ricordo che qualche volta si scendeva, invece di cominciare la messa là, i preti stavano giù perché anche loro chiedevano umilmente perdono. Quindi sono movimenti che non sono buttati là a caso, sono sobri, eccetera, però danno questa idea che nella Chiesa ci sono tante mansioni. C'è uno che presiede, ma all'interno della comunità c'è chi cura la carità, come organizzazione diciamo, c'è chi cura le letture, eccetera. Bellissimo che tutti siamo impegnati a recuperare il senso profondo di quello che stiamo celebrando. E quindi oggi abbiamo parlato della sede, dicendoci: siamo un popolo in cammino, quello che ci cammina davanti non è il più importante, è colui che a nome del Vescovo ha lì il bastone per seguire certe direttive e portarsi fedeli a Gesù nel percorso che lui ci ha tracciato.